Atti degli Apostoli, episodio 47. Doppio gioco. Leggo nella Bibbia in Atti capitolo 16, versi 16 a 24. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità, e presentatili ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e, dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione. Comandarono al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Le cose non sono sempre come sembrano. Ci sono cose che in apparenza possono sembrare buone, ma quando si va a scavare a fondo si scopre che c'è qualcosa che non va. Un po' come quei frutti che hanno un aspetto davvero gradevole, ma quando si aprono si scopre che sono marci. Durante la permanenza a Filippi, dopo la conversione di Lidia, scopriamo che Paolo e i suoi compagni erano diventati oggetto delle attenzioni di una donna che ad un esame superficiale sembrava innocua e addirittura poteva essere scambiata per una discepola, visto che invitava addirittura gli altri ad ascoltare le parole predicate da Paolo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Il brano scritto a posteriori ci rivela subito che quella donna era indemoniata, ma è piuttosto evidente che quando l'episodio accadde, tale scoperta da parte di tutto il gruppo avvenne solo quando ella fu liberata. Se così non fosse stato, non ci sarebbe stato motivo di tollerarla per diversi giorni. Per qualche giorno, agli occhi degli altri, quella donna poteva essere sembrata una di loro. In fondo si era infiltrata tra loro dicendo cose vere, con un linguaggio appropriato, chiamando il Signore con il termine di Dio Altissimo, un termine che si trovava anche nelle scritture ebraiche. In fondo stava facendo buona pubblicità ai cristiani giunti in città. Però, come dicevo all'inizio, le cose non sono sempre come sembrano. Infatti quella ragazza faceva il doppio gioco. Molti di noi, quando pensano ad un'opposizione da parte di Satana, pensano alla persecuzione, agli insulti, allo scherno nei confronti dei credenti. Nel caso specifico ci saremmo aspettati che quella donna sobillasse la gente contro quei cristiani. Invece assistiamo ad una forma molto più subdola di opposizione. L'avversario di Dio si stava infiltrando tra i credenti, comportandosi come uno di loro. Pensiamo ai danni che quella donna avrebbe potuto fare se fosse rimasta tra i discepoli in Filippi. Quante persone avrebbe potuto influenzare, mischiando la verità con la menzogna? Ad un certo punto Paolo, esercitando un certo discernimento spirituale, aveva fiutato che qualcosa non andava ed era improvvisamente intervenuto in maniera decisa, liberando la ragazza dal suo stato di schiavitù spirituale. C'è un altro aspetto interessante della questione. Infatti apprendiamo che grazie allo spirito indovino che possedeva, la ragazza era addirittura una fonte di guadagno per i suoi padroni, probabilmente perché consultata da molti come un oracolo. Così, mentre quella ragazza aveva ottenuto una grande liberazione, i suoi padroni avevano visto solo un danno economico. E a quel punto furono loro a sobillare la popolazione e le autorità contro Paolo, portando a compimento il piano B di Satana. Infatti, dal momento che Satana non era riuscito a danneggiare il lavoro di Paolo e dei suoi collaboratori attraverso l'infiltrazione e la seduzione, egli agì, come era facile attendersi, attraverso la persecuzione. Paolo e Sila erano probabilmente stati identificati come le guide del gruppo e così furono loro a finire in prigione con i ceppi ai piedi, dopo essere stati picchiati con la verga. Ma come vedremo in seguito, Satana non riuscì a fermare l'opera di Dio nemmeno in quel modo. Infatti il Signore non solo li avrebbe liberati, ma avrebbe utilizzato quell'esperienza per toccare proprio il cuore del loro carceriere. In conclusione, dobbiamo stare molto attenti, perché l'avversario è molto astuto. Ancora oggi, prima di contrastare la predicazione del Vangelo in modo evidente attraverso la persecuzione, egli utilizza la seduzione. Oggi nel mondo ci sono cristiani che vengono perseguitati, ma è probabile che ci siano molti più cristiani, più di nome che di fatto, che vengono sedotti da un falso Vangelo. Ci si può chiedere quanti infiltrati ci siano oggi nel popolo di Dio, in giro per il mondo, che utilizzano un linguaggio cristiano, ma non hanno in sé la vita di Dio e non hanno una relazione con Lui. Chissà quanti fanno il doppio gioco. Solo il discernimento spirituale di Paolo riuscì ad identificare quella donna, che sembrava dire cose belle, eppure era una radice velenosa che si stava insinuando tra i discepoli. Chiediamo a Dio di darci il discernimento che ha avuto Paolo, per saper distinguere da quale fonte sta arrivando l'acqua che beviamo. A volte, dietro belle parole, può nascondersi la più nefasta delle minacce.